Cari amici, ben ritrovati per il consueto appuntamento con Una Porta sull'Anima, un programma, come ormai sapete da tempo, dedicato all'approfondimento e alla crescita personale e spirituale, in cui di solito ci lasciamo illuminare dalla parola di Dio. Oggi però seguiremo un itinerario diverso. Partiremo da un testo che attinge sì la sua forza dalla Sacra Scrittura, ma che è una composizione liturgica. È un testo che ascoltiamo a messa nella solennità di Pasqua e poi facoltativamente nell'ottava, e mi sto riferendo alla sequenza Victime Vascali Laudes. Si tratta di una delle sequenze più antiche e solenni della liturgia cattolica. Ma spieghiamo prima un attimo cosa sono le sequenze, per fare chiarezza. Le sequenze sono inni poetici scritti in latino che di solito vengono cantati e che servono ad approfondire il mistero celebrato. In passato, fino al Concilio di Trento, ce n'erano molte. Oggi ne rimangono poche nel rito romano, e questa di cui parleremo in questa meditazione è tra le più importanti. La sua origine è medievale, risale infatti all'XI secolo, ed è tradizionalmente attribuita ad un monaco, Pippo di Borgogna, cappellano dell'imperatore Corrado II, anche se poi nel tempo è stata attribuita anche ad altri compositori, ma questo ora, ai fini del nostro discorso, non è importante per noi. Ciò che è rilevante è la sua origine antichissima e il suo significato teologico. Ma perché in passato erano così importanti queste sequenze e ne avevano create tante? Lo erano perché, ad esempio, come accadeva nel Medioevo, quando la maggior parte dei fedeli non aveva accesso diretto alla scrittura, e l'analfabetismo era molto diffuso, testi come questo erano strumenti potentissimi per trasmettere la fede. Cioè la liturgia non era solo celebrazione, ma anche una meditazione viva, una catechesi cantata. Quindi questi testi nutrivano la fede dei credenti e li istruivano sulle verità fondamentali del cristianesimo. Potremmo pensare allora che queste sequenze siano il retaggio di un tempo antico, al massimo qualcosa per nostalgici e quindi di superato. E invece assolutamente no. È del tutto fuorviante pensare questo. Oggi, infatti, non crediate che le cose siano molto cambiate rispetto al passato, nel senso che forse si è drasticamente abbattuto il tasso di analfabetismo e inoltre i credenti hanno sì il libero accesso alla Sacra Scrittura, ma l'ignoranza delle principali verità di fede impera miseramente tra i cattolici. Pertanto, una sequenza come la Victime Paschali Laudes mantiene ancora intatto tutto il suo valore liturgico e catechetico, a cui possiamo e dobbiamo attingere anche noi oggi. Ed è per questo che ho pensato di ripercorrerla pian piano con voi, passo dopo passo, per esaltarne tutto il suo spessore teologico e psicologico, affinché possiamo partecipare alla Santa Messa di Pasqua in modo sempre più consapevole e coinvolto. Iniziamo subito col dire che il significato della sequenza è profondamente pasquale. Essa è un canto di vittoria ed è una proclamazione gioiosa, che però nasce da un dramma realmente accaduto, cioè la morte di Cristo sulla croce, che poi culmina nella sua resurrezione. Questa sequenza si presenta come una narrazione, sia poetica che teologica, e mette in dialogo la comunità cristiana con Maria Maddalena, colei che fu la testimone privilegiata del sepolcro vuoto. In questa narrazione convivono teologia, simbolismo, esperienza umana, trasformazione interiore, perciò questa meditazione si propone di leggere la Victime Paschali Laudes non solo come un testo liturgico, ma come un vero e proprio itinerario psicologico e spirituale, un cammino che ciascun credente può e deve fare attraversando emozioni forti come la paura, la perdita, ma anche la speranza e la rinascita. Bene, allora adesso è venuto il momento di entrare nel vivo. Iniziamo con la lettura completa della sequenza, così come l'avete appena ascoltata durante la messa di Pasqua. Ricordiamola insieme, leggiamola insieme. La sequenza dice così: alla vittima pasquale si innalzi oggi il sacrificio di lode. L'agnello ha redento il suo gregge, Cristo l'innocente ha riconciliato i peccatori col Padre. Morte e vita si sono affrontate in un prodigioso duello. Il Signore della vita era morto, ora regna vivo. Raccontaci, Maria, che hai visto sulla via? La tomba del Cristo vivente, la gloria del Cristo risorto, e gli angeli, i suoi testimoni, il sudario e le vesti. Cristo, mia speranza, è risorto e precede i suoi in Galilea. Sì, ne siamo certi, Cristo è veramente risorto. Tu, Re vittorioso, abbi pietà di noi. Amen. Alleluia. Questo che avete appena ascoltato è il testo integrale. Ora proveremo insieme a ripercorrerlo verso dopo verso e ci soffermeremo a riflettere insieme sui contenuti che emergeranno. La sequenza, come avete sentito, inizia così. Alla vittima pasquale innalzino i cristiani il sacrificio di lode. La sequenza, come vedete, si apre con un invito. Ci sta dicendo che non è solo un canto, ma ci parla anche di un atto che i cristiani devono compiere. Immolent, in latino, significa offrire, sacrificare. Dunque la sequenza ci sta dicendo che dobbiamo partecipare. Ma come? Offrendo un sacrificio di lode. Accanto a questo, come avete anche visto, la sequenza inizia subito in modo forte, diretto, che non induce in alcuna ambiguità. Si parla di vittime pascali, cioè si parla di Pasqua, ma le si lega inequivocabilmente la parola vittima. Ovvero, la Pasqua è resa possibile perché una vittima l'ha resa possibile. E così i credenti sono chiamati immediatamente ad entrare nel mistero e a rispondere sullo stesso registro, quello del sacrificio appunto. Il sacrificio unisce la vittima pasquale e il credente. È un anello di congiunzione molto importante che li accomuna. Vedete già come sin dalle primissime battute è forte il messaggio teologico e catechetico destinato a chi ascolta. Cioè viene subito messa in risalto che cosa? La sequela. Cioè si è cristiani se si seguono le orme del Maestro e dunque se se ne condivide che cosa? La dimensione sacrificale. E poi ci viene anche tratteggiata immediatamente l'identità di questo Maestro. Chi è? È colui che si è fatto vittima, ma non passivamente. Cristo è una vittima volontaria e questo è di capitale importanza per noi, perché ribalta completamente la nostra percezione della sofferenza. La vittime pascali ci fa comprendere che non tutto il dolore è inutile, ma che anzi può diventare offerta, trasformazione, passaggio e salvezza. E allora il fedele cosa deve fare? Deve rispondere a questa verità, ma in che modo? Con il proprio sacrificio di lode, cioè partecipare alla lode e al ringraziamento verso Dio, anche quando le avversità lo soffocano, anche quando noi non comprendiamo il senso di ciò che accade. Il sacrificio sta nella volontà di lodare e di ringraziare nonostante il dolore. Gesù ha offerto il suo corpo e il suo sangue. A noi è richiesto di unire al suo un sacrificio non così cruento, ma a volte altrettanto doloroso, cioè quello di ringraziare e lodare anche quando nel cuore è tutto buio. Ma questa, se ci pensate, non è altro che la nostra professione di fede. È questo che la sequenza ci chiede di fare. La fede non è una banderuola che si sposta a seconda delle condizioni positive o negative in cui ci troviamo. Rimane stabile, anche di fronte al dolore o all'incertezza. Sul piano psicologico, la sequenza ci pone una richiesta molto forte. L'essere umano ha bisogno di dare senso al dolore e vorrebbe cancellare dalla propria vita la parola vittima, che può evocare passività, impotenza. Ma la sequenza di Pasqua ci dice che è una strada che dobbiamo percorrere necessariamente e ci invita a trasformare la nostra vita in lode, anche nelle sue ferite. La dimensione del sacrificio ci lega al Salvatore, secondo delle vie misteriose volute da Dio, e noi dobbiamo accogliere questa verità. Quindi non si tratta di negare il dolore, ma di inserirlo in una relazione con Dio. All'interno di questa relazione assume un significato speciale che noi dobbiamo accettare. La lode diventa così una forma di fiducia, fiducia radicale, al di là della volontà, al di là della ragione. Ma proseguiamo nella lettura. Vediamo come prosegue la sequenza. Dice così: l'agnello ha redento il suo gregge, Cristo innocente ha riconciliato i peccatori col Padre. Qui emerge con forza il cuore del messaggio cristiano, che si regge su due gambe: redenzione e riconciliazione. L'agnello si è fatto tutt'uno con il suo gregge e lo ha redento. Colui che era innocente, che era l'innocente, senza macchia, si è fatto ponte tra noi e il Padre. E così la nostra identità di peccatori è stata completamente ribaltata. Come vedete, in poche parole, ma dense parole, la sequenza racchiude il motivo della nostra gioia e spiega le ragioni della lode. Sul piano psicologico, come anche San Paolo ha ammirabilmente descritto, l'essere umano vive spesso una frattura interiore tra ciò che è e ciò che vorrebbe essere, tra colpa e desiderio di bene. Ma sappiamo quanto il senso di colpa può diventare paralizzante. Ma la sequenza ci annuncia una grande notizia: la riconciliazione è possibile, l'agnello ha vinto, e dunque la liberazione dal male interiore che ci portiamo dentro, che a volte ci spacca dentro, è possibile, e questo ha un valore fortemente liberatorio. Cristo dice oggi a noi ancora una volta: puoi ricominciare, io ho preso su di me i peccati del mondo e ti ho liberato dalla schiavitù in cui ti eri cacciato. E qui ora arriva un passaggio dal sapore quasi epico, che ci trasmette con una forza incredibile cosa si è combattuto veramente. Vediamo cosa dice la sequenza a questo punto. Dice: morte e vita si sono affrontate in un prodigioso duello. Il Signore della vita era morto, ma ora regna vivo. Questa è una delle immagini più potenti della sequenza. Merita che sostiamo un attimo in silenzio, perché ha una portata cosmica veramente molto forte. Si parla di un duello grandioso tra la vita e la morte, che nessun uomo avrebbe mai potuto combattere. L'unico che è il Signore della vita e che poteva trionfare sulla morte attraversandola è Cristo. Cioè, la sequenza ci rivela che Cristo è sceso realmente in battaglia. Non ha bypassato la condizione umana che ci vede tutti schiavi del sepolcro. No, no. Lui l'ha abbracciata totalmente, la morte, integralmente, per poi sconfiggerla trionfalmente e, come dice il testo, regnare. Cioè Cristo non solo vince, ma regna. Impone la sua indiscussa signoria su tutte le cose, prima fra tutte la morte, e lo fa tornando ad essere vivo. Attenzione a questo passaggio, fa venire le vertigini, ripetiamolo: tornando ad essere vivo. Cioè Cristo, risorgendo da morte, ha portato nel seno della Trinità la nostra carne. Cristo è vivo. È qualcosa da far girare la testa. E anche qui dovremo sostare in silenzio, perché è da rimanere storditi, come quando si va in alta quota, manca il respiro, manca l'ossigeno. Vedete, cari amici, com'è potente questa sequenza, come è densa di simboli e di significati che attraversano tutta la nostra fede e rendono anche ragione della nostra esistenza così travagliata. Sul piano psicologico, questa battaglia tra la vita e la morte, ciascuno di noi la combatte nel proprio intimo ogni giorno, fin dal concepimento, fino ad arrivare all'ultimo respiro. E ogni giorno viviamo nel terrore della morte, che cerchiamo di esorcizzare in una miriade di modi. Cristo lo sa, ed è anche per questo che è entrato in questa angoscia di morte che ci portiamo dentro, e ha combattuto per noi, ha vinto per noi, perché noi potessimo vincere in Lui. Capite allora quanto è grande ricevere la grazia della fede, e quanto invece è terrificante vivere nell'oscurità di una vita senza sbocco. La morte di cui parliamo, infatti, non è solo biologica, è anche perdita di senso, depressione, disillusione. E quante persone vivono la disperazione perché non si sono aperti a Cristo e all'annuncio della nostra liberazione. C'è molto da riflettere, se ci pensate. Certo, la fede non promette una vita senza conflitti. Cristo non ci evita la croce, ma ci promette una vittoria che passa attraverso la croce. La resurrezione non cancella la croce, la trasfigura. Ma andiamo ancora avanti. Adesso arriva un altro bellissimo passaggio. Leggiamo. Dice la sequenza: raccontaci, Maria, cosa hai visto sulla via? Qui la sequenza cambia tono, diventa un dialogo. La comunità dei credenti, cioè noi, chiediamo a un testimone, Maria Maddalena, di raccontare ciò che ha visto. Ma perché? Perché c'è questa richiesta? Perché la fede non è un atto solitario, si nutre della testimonianza verace e credibile degli altri e soprattutto si nutre della relazione che stabiliamo tra di noi. È il Signore che ha voluto così. Il Signore ha voluto che il Vangelo si diffondesse come attraverso una staffetta in cui ogni generazione trasmettesse poi a quella successiva quanto aveva a sua volta ricevuto dalla generazione precedente. E così, ad ogni Pasqua della nostra vita, anche noi chiediamo a Maria Maddalena di raccontarci oggi, come allora, come fece 2000 anni fa agli Apostoli, cosa i suoi occhi videro e di cosa il suo cuore fece esperienza. È meraviglioso tutto questo. Questo punto della sequenza sembra abbattere completamente lo spazio temporale che ci separa da quel momento vissuto 2000 anni fa. Noi chiediamo a Maria di portarci con lei, di vedere ciò che vide lei. Attenzione però, noi non chiediamo a Maria di essere una cronista e basta, una che racconta semplicemente i fatti. No, noi le stiamo chiedendo anche qual è stata la sua esperienza, cosa ha visto, non solo con gli occhi del corpo, ma anche con quelli del cuore. Le stiamo chiedendo di poterci immedesimare in lei, vivere dentro di noi ciò che lei visse dentro di sé. Desideriamo che il suo racconto operi in noi una trasformazione profonda che ci faccia vibrare l'anima. Chiediamo a Maria Maddalena di coinvolgerci e di calarci in quell'atmosfera, in quella dimensione temporale, spaziale e soprattutto spirituale che lei visse 2000 anni fa. E qui apriamo una parentesi dolorosa sul fatto che oggi i nostri giovani non hanno più chi trasmette loro la fede, chi li fa emozionare con la propria testimonianza, chi trasmette una speranza. Noi interroghiamo Maria, ma i nostri ragazzi interrogano noi. E cosa rispondiamo loro? Siamo disponibili per loro, intercettiamo le loro implicite domande. Siamo disposti a lasciarci coinvolgere nelle loro vite per portare la luce di Cristo risorto. Cari amici, come vedete, quante cose ci fa riflettere questa sequenza. L'esperienza umana ha bisogno di testimonianza e di condivisione. Questo ci sta dicendo la sequenza. Noi non crediamo solo a idee astratte. Noi crediamo alle persone. Maria Maddalena rappresenta chi ha attraversato il dolore, l'angoscia per la perdita e che poi può raccontare invece una trasformazione, una rinascita di fronte alla resurrezione del Maestro. Noi tutti abbiamo un bisogno profondo, dare parola all'esperienza che viviamo e ascoltare l'esperienza degli altri. Quando qualcosa viene raccontato diventa condivisibile, comprensibile, reale. La fede cristiana non nasce da un'idea astratta, ma da una testimonianza. Io ho visto. La domanda: che cosa hai visto? I giovani la rivolgono a noi e noi dobbiamo essere pronti e disponibili a condividere i segni nella nostra vita dell'incontro che abbiamo avuto con il Signore. Solo così possiamo trasmettere la fede alle nuove generazioni. Ma procediamo ancora con la lettura. Vediamo cosa risponde Maria Maddalena. Maria Maddalena risponde: ho visto la tomba del Cristo vivente e la gloria del risorto, testimoni angelici, il sudario e le vesti. Maria risponde raccontando una visione paradossale. Ha visto un sepolcro, che però appartiene a un vivente, al Cristo vivente, ma è vuoto. Ancora una volta, vedete come la sequenza ci mette di fronte al contrasto fra la vita e la morte. Come può un essere vivo essere legato ad un sepolcro destinato a qualcuno che è morto. Com'è bizzarra questa risposta, il sepolcro del Cristo vivente. Ma questo contrasto non è casuale, viene descritto apposta, perché vuole attirare il nostro sguardo. Vuole proprio che il nostro sguardo si soffermi proprio lì, sulla tomba vuota, perché la resurrezione di Cristo è il cuore della nostra fede. E la sequenza ci prepara a questa rivelazione che tra poco farà apertamente. Cosa vuol dire poi che Maria ha visto la gloria di Cristo risorto? Vuol dire che quel giorno non ha solo incontrato un uomo. Ciò che ha visto non è più solo il maestro che camminava per le strade della Galilea. Ora lei fa esperienza del Cristo trasfigurato. Non solo vero uomo, ma anche vero Dio. Lo vede in tutta la sua gloria, la sua divina magnificenza. E non può ancora toccarlo come faceva prima, non ancora. Gesù deve prima salire al Padre e poter trasfigurare pienamente la sua umanità. Ma nel frattempo le appare e le si offre per essere contemplato. E lei è lì, pronta, con il suo amore, a credere immediatamente ai suoi occhi. Non dubita, non vacilla, prova una gioia che le fa scoppiare il cuore. E non vede l'ora di raccontarlo a tutti. Ma poi continua il racconto e ci parla di aver visto non solo degli angeli, ma anche dei segni concreti, cioè il sudario e le vesti, che appartenevano al Signore morto, ma ora sono deposti lì, davanti a lei, perché non gli appartengono più. Questo passaggio è molto importante per noi, perché ci fa riflettere sul movimento psicologico che dovrebbe avvenire dentro ciascuno di noi dopo aver incontrato il Signore. Cioè, ognuno di noi dovrebbe abbandonare il proprio sepolcro e deporre le vesti e il sudario dei morti, perché in Cristo anche noi siamo vivi. Cioè, dopo aver incontrato Gesù, ciascuno dovrebbe rifiutarsi di vivere come un morto, dovrebbe cambiare abito, cambiare la prospettiva con la quale guardare alle cose. Il sepolcro rappresenta tutte le esperienze di perdita, di relazioni finite, fallimenti, lutti che tutti ci portiamo dentro. Ma come cristiani siamo chiamati a guardare al risorto per rialzarci e andare avanti con fiducia e con speranza. È questo che ci sta dicendo Maria Maddalena quando nella sequenza risponde: Cristo, mia speranza, è risorto. Questa frase è il centro emotivo della sequenza ed è la testimonianza che aspettavamo da lei. Maria lo chiama mia speranza, perché Cristo, risorgendo, ha squarciato veramente tutte le sue ombre, tutti i suoi luoghi interiori di morte. Cristo ora è la sua speranza concreta ed è anche la nostra. Adesso lei ha una nuova forza interiore. Credeva che tutto fosse perduto, che tutto fosse stato inghiottito dal dolore, e invece no. Cristo risorto è la sua luce senza tramonto, è la nostra luce senza tramonto. E poi Maria dice agli apostoli: vi precederà in Galilea. E anche questo è importante per noi. Che cos'è la Galilea? La Galilea era il luogo della loro vita quotidiana e anche il luogo del loro primo incontro con il Maestro. Ecco che Gesù sceglie di incontrarli di nuovo lì, dove tutto è iniziato, ma anche dove tutto deve ripartire, perché Cristo ci accompagna e ci precede sempre nei luoghi della nostra vita reale, di tutti i giorni. È nella nostra vita concreta che Lui lascia dei segni per noi della sua presenza. Ed è lì che dobbiamo cercarlo, non in eventi straordinari o rincorrendo strani fenomeni o apparizioni. La nostra Galilea sono il lavoro quotidiano, la routine, le nostre relazioni, la vita ordinaria di tutti i giorni, ed è lì che Cristo ci appare. Ma crediamo noi questo? Riflettiamoci. La sequenza a questo punto si conclude dicendo: sappiamo che Cristo è veramente risorto. Tu, Re vittorioso, abbi pietà di noi. Cioè, ormai, dopo ciò che abbiamo visto, ciò che abbiamo udito, sappiamo veramente che Cristo è risorto. L'avverbio veramente sottolinea la verità di quanto la testimone ha dichiarato. La testimonianza diventa certezza. E con questa certezza nel cuore, dal cuore, adesso nasce spontanea una supplica. tu Signore, Re vittorioso, abbi pietà di noi. Cioè, la vittoria di Cristo non elimina il nostro bisogno di grazia e di perdono. Noi siamo fragili e peccatori, e contemplando il Cristo risorto e la sua gloria, siamo ancora più consapevoli della nostra miseria e piccolezza. Perciò ci prostriamo ai suoi piedi e imploriamo il suo sguardo misericordioso. La sequenza, perciò, che si era aperta con un invito a sacrificio di lode, vi ricordate, adesso si chiude con una supplica, perché la misericordia di Dio ci apra poi la strada alla nostra resurrezione. Dunque, come avete visto, la Victime Paschali Laudes non è solo un canto liturgico, è molto di più. È un itinerario umano universale che tutti i credenti sono chiamati a fare. Ci invita ad un cammino di crescita e di trasformazione alla luce della risurrezione di Cristo, testimoniata da una testimone più che attendibile, la Maddalena. Psicologicamente è il percorso della trasformazione dal trauma, dal dolore alla rinascita. Spiritualmente è prendere consapevolezza del cuore della fede cristiana, e cioè che la morte non è l'ultima parola. Questa sequenza ci invita a riconoscere che ogni sepolcro nella nostra vita può diventare luogo di rivelazione della grazia e della misericordia di Dio, non perché il dolore scompaia, ma perché può essere attraversato con una presenza che lo trasforma, quella di Cristo che ci affianca e che ci precede. E forse la domanda più importante che resta alla fine di questa meditazione è la stessa posta a Maria: che cosa hai visto sulla tua via? Perché per ciascuno di noi la Pasqua non è solo un evento da ricordare, ma un'esperienza da riconoscere ogni giorno. Bene, cari amici, il tempo a nostra disposizione è terminato, ma abbiamo avuto modo di poter apprezzare insieme la bellezza e la profondità di questa sequenza, che, come avete avuto modo di verificare, ha ancora tanto da dire, anche a noi uomini e donne di oggi. Ed è per questo che mi permetto di suggerirne una lettura anche durante l'anno, non solo a Pasqua. Cioè di riprendere questo inno e di recitarlo, meditarlo come una preghiera, perché sicuramente avrà molto altro da raccontare a ciascuno di noi, personalmente. E utilizziamolo come una luce, una lampada da accendere nei momenti bui della nostra vita. Cristo è veramente risorto. Cantiamolo, ripetiamolo e lasciamo entrare in noi la forza della fede e della speranza. E che la Madonna, assunta in cielo, in anima e corpo, anche lei primizia della nostra umanità, possa sostenerci lungo il cammino verso la patria celeste. Bene, ora è proprio venuto il momento di lasciarci. Un caro saluto a tutti i radioascoltatori. Io vi do appuntamento alla prossima settimana e vi auguro ancora una volta una buona e santa Pasqua. Ave Maria.